dovrebbe essere qui con me Antonello Cresti. Ci sei, Antonello?
Ci sono, Cristian, ciao.
Ciao. Come stai? Tutto bene?
Tutto bene.
Tutto bene, e? Anche se purtroppo il nostro vate, diciamo, Franco Battiato non c'è più. E, però insomma, almeno ci ha lasciato in eredità, ci ha lasciato, come io penso, come eredità a tutti, dei capolavori. E noi in questa trasmissione abbiamo sentito la parte sperimentale, no? Cioè quella che purtroppo è meno conosciuta, anche se qualche, leggevo che qualche sorpresa commerciale forse c'è anche stata, no? Cioè comunque un pochino è riuscito a farsi sentire in quel periodo, o mi sbaglio?
Ma sai, il discorso di Battiato è talmente ampio e sfaccettato che in realtà quando noi parliamo della sua produzione degli anni 70, sicuramente da un punto di vista commerciale non è nota come i suoi album successivi in Italia, ma va detto che quando si parla di Battiato all'estero molto spesso si fa riferimento a questo periodo e non al successivo. Gli addetti ai lavori, soprattutto nel mondo anglofono, nel resto d'Europa, ancora lo ricordano per certi suoi album degli anni 70. E quindi questo è significativo, perché dimostra come lui già allora si muovesse in una dimensione che non è assolutamente provinciale, per così dire, ma che aggiungeva qualche cosa di specifico, qualche cosa di altamente personale a ciò che avveniva in quel momento anche altrove, magari con un riscontro anche più ampio.
Senti, ma perché non in Italia allora non si è perso questo Battiato? Perché secondo te non è stato più ascoltato, soprattutto non è stato più ricordato? Ecco, perché magari viene ricordato più un altro Battiato.
Beh, certamente, ripeto, il raffronto col successo successivo rende in qualche maniera minoritaria da un punto di vista di ricezione questa prima parte della sua produzione. Dobbiamo probabilmente immaginare che nel nostro paese ci sia stato un po' meno interesse nei confronti di questa fase della sua carriera, perché comunque l'Italia è, da un certo punto di vista, il paese della canzone, proprio come forma strutturale. E poi perché anche all'interno della produzione degli anni 70 Battiato era un alieno, perché difficilmente lo si poteva associare a tutto il mondo del rock progressivo, che allora veniva chiamato pop sinfonico, che pure qui aveva ed ha grande tradizione e grande fetta di ascoltatori. Era qualcosa di profondamente differente dalla produzione della PFM, del Banco Mutuo Soccorso, degli Osanna. Lui e anche un'altra cerchia di artisti, diciamo, che tra l'altro poi si sono incrociati con la sua vicenda artistica e che potremmo in qualche maniera definire una sorta di avamposto spirituale, sperimentale della musica di quegli anni, che secondo me tra l'altro è uno degli avamposti più interessanti di quel periodo e che, buttandola in questi termini, anche tra le cose che sono invecchiate meglio, ecco, mi sembra che tuttora abbiano una freschezza certi brani, certe composizioni di questo ambito che magari il rock progressivo più classicamente inteso forse non ha.
Sì, infatti ricordavo anche io prima che all'epoca Battiato cercava, no, di farsi passare anche come musicista progressive, però sì, insomma, è evidente anche. Io trovo, prima abbiamo ascoltato per esempio Energia dal primo disco. Ecco, io non so se sei d'accordo, ma io già lì ci vedo qualcosa del Battiato che verrà. Cioè già lì ci vedo una cerca. In particolare mi riferisco al testo in questo momento, anche se poi anche la musica, beh, poi quella musica un pochino si perde, almeno in quelle forme, anche se rimane dentro di lui. Ma non so, sei d'accordo che comunque un po' del Battiato che verrà negli anni 80 si vede già in composizioni come queste?
Ma certamente, ora tu alludi al primo album,
Fetus, Fetus.
Che diciamo ancora si ferma a metà del guado tra la canzone che Battiato frequentava negli anni 60, alla fine degli anni 60, e quello che sarebbe avvenuto poi. Ma io quello lo ritengo un ibrido anche con la tradizione battistiana. Se tu pensi a certe melodie, non siamo distanti da Lucio Battisti. Poi naturalmente ci sono questi arrangiamenti con questo uso molto preponderante del sintetizzatore, che chiaramente in qualche maniera deviano verso zone più sperimentali. Però quell'album certamente ancora era una fase non propriamente matura dell'autore, però è interessante effettivamente perché ci sono dei germi, che poi dei semi che poi sarebbero sbocciati in una seconda fase.
Allora, io signori vorrei ricordare che Antonello Cresti è un musicologo con diversi libri all'attivo. Probabilmente il progetto più importante che Antonello ha portato avanti è quello dei solchi sperimentali, no? Dove appunto ti sei dedicato alla musica sperimentale anglosassone e italiana, su cui hai fatto poi due volumi a parte, no? Uno appunto l'anglosassone, l'italiana, e poi il terzo sul krautrock. E tu nel tuo libro dedicato alla sperimentazione italiana hai dedicato un passaggio abbastanza ampio, no? A Battiato, e tra l'altro hai dischi di cui abbiamo sentito alcuni estratti, quindi Fetus, Pollution, Le corde di Aries, Click e così via. Spulciando sul tuo profilo Facebook ho scoperto delle foto in cui sei proprio con Franco Battiato, quindi l'hai avuto modo di conoscerlo.
Sì, ci siamo incrociati in diverse occasioni in un periodo di circa 10 anni, diciamo dalla metà degli anni 90 alla metà degli anni 2000. Poi io ho collaborato anche strettamente con suoi collaboratori molto cari, come Yuri Kamisaska, quindi insomma anche in questa fase finale mi sono trovato a frequentare, diciamo, proprio anche geograficamente il paese dove Battiato si trovava, ero purtroppo a conoscenza anche della sua condizione di salute.
Che pure era circolare, comunque le voci erano circolate, se ti ricordi qualche post su Facebook di qualcuno che lo conosceva personalmente, parlava di questo. Però era stato anche negato, c'erano state anche...
La famiglia ha sempre deciso di mantenere assoluto riserbo sulla faccenda, però so che le voci giravano nell'ambiente, certamente. Sì.
Antonello, hai avuto modo di chiacchierare con lui, magari proprio di musica?
Sì, brevemente, sono sempre state conversazioni brevi, diciamo, però sì, si è parlato anche di musica, certamente.
E in queste conversazioni, seppur brevi, qualcosa dell'essenza del maestro dovrà esserti pure arrivata?
Beh sì, io ricordo una sua battuta, veramente qua torniamo indietro nel tempo, credo a fine degli anni 90, in cui mi venne da dire che di questo, allora non mi ricordo neanche a cosa mi riferivo, ma di questo passo ci impediranno di fare musica per legge, e lui uscì con la parola, neanche con la frase, magari. Lì per lì fui scioccato, diciamo, da quella sua battuta, ma poi col tempo temo di aver capito.
Senti,
a cosa si riferisce.
Allora, conoscendoti, provo a fare io una interpretazione, forse perché nel momento in cui la musica si fa strada in quanto ribellione a maggiore effetto, a maggiore significato, potrebbe essere questa un'interpretazione di questo vostro scambio di quella volta?
Credo che lui si riferisse più che altro a un fattore qualitativo, nel senso che insomma era piuttosto critico
ecco,
su tutta la produzione in particolare della canzone, e quindi era una battuta per dire che non sarebbe un male se un po' di persone venisse negata la possibilità di produrre, penso.
Sì, sì, che poi bisogna dire che non si è mai risparmiato né nelle interviste e soprattutto nelle canzoni a esprimere pareri anche molto caustici su le persone di potere, ma come anche a colleghi, insomma, non si è mai tirato indietro, bisogna dire. Il che però intanto mi chiedo, ma può essere che gli ha qualche antipatia nell'ambiente comunque gli l'ha provocata nonostante il grande successo?
Ma guarda, sai, ora chiaramente in questa fase siamo sulla celebrazione ecumenica,
certo,
e tutti hanno riscoperto Battiato, per tutti è un faro nella nebbia, eccetera. Credo certamente che nell'ambiente ci fossero anche delle antipatie nei suoi confronti, benché effettivamente so anche di una sincera stima da parte di musicisti che comunque sia, diciamo, immaginiamo non così affini al suo percorso. Per dire, in tempi recenti, per esempio, so di una particolare ammirazione da parte di un personaggio come Biagio Antonacci, non è che insomma lo associamo immediatamente a Battiato, lo stesso Tiziano Ferro. Quindi c'è un lascito molto ampio, devo dire, della parabola di Battiato, in cui ciascuno ha un po' ripreso quello che sentiva più affine al suo mondo.
Vabbè,
rappresentando la Sicilia, per esempio, sì, sappiamo benissimo che quasi tutti gli artisti che sono venuti fuori da quella regione in qualche maniera reputano Battiato una sorta di padre spirituale o di fratello maggiore, per dire.
Sì, sì, ma uno se va a sentire per esempio un po' dei brani da disco Con la Pesce di Martino, no? Al di là di Musica Leggerissima a Sanremo, qualche eco, loro sono siciliani, Con la Pesce siciliano sicuramente, e qualche eco di Battiato c'è in quel disco. E senti, io però volevo, tornando diciamo alla musica e alla musicologia, che è molto il tuo ambito, io mi sono fatto un'idea di quello che potrebbe aver fatto Battiato, però dei pezzi mi mancano e voglio un attimo capire con te se riusciamo a dare un'interpretazione almeno vicina a quella che potrebbe essere la realtà della carriera di Franco Battiato. Allora, lui comincia facendo delle canzoni sostanzialmente d'amore, no? Che sono quelle con cui riuscì a presentarsi in televisione. Ricordo in particolare un singolo del 68, È l'amore. Oddio, non vorrei. Sì, esattamente, È l'amore del 68.
Sì, 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 sì.
E poi anche altre cose, insomma, che uscirono in quel periodo e con cui finì in televisione. Dopodiché, quello che ho letto da alcune fonti è che lui avrebbe avuto a un certo punto la conversione mistica arrivata per una sorta di crisi nervosa proprio che lui ha avuto, e da lì partono tutti i dischi di cui abbiamo sentito oggi alcuni estratti. Dopodiché negli anni 80 c'è la svolta, diciamo, musica leggera, che poi quando la vai a sentire diciamo che non è che ti viene in mente proprio la musica leggerissima di cui parlano Con la Pesce di Martino, ma in realtà no, è comunque qualcosa di veramente di profondissimo anche lì, anche se più magari un po' più digeribile per l'ascoltatore comune. Allora, innanzitutto, qual è secondo te il disco con cui avviene proprio questa svolta? Cioè la svolta parlo dalla sperimentazione alla cosiddetta musica leggera.
Ma certamente con l'era del Cinghiale Bianco.
L'era del Cinghiale
con
Bianco.
Del Cinghiale Bianco si apre una nuova fase per la sua carriera, ed è una fase in qualche maniera meditata, ecco. Quindi noi dobbiamo pensare a un musicista che ha sempre seguito, diciamo, il suo istinto, la sua volontà espressiva del momento, ma che ha anche indirizzato in maniera molto razionale tutti i passaggi della propria produzione. E quindi Vera del Cinghiale Bianco nasce proprio dalla volontà di cimentarsi in maniera naturalmente personale con quella che era la musica, tra virgolette, di consumo di allora, anche se i fan, diciamo, più attenti di Battiato sapranno che anche nell'anno precedente a quell'esperienza, cioè il 1978, c'erano stati dei primissimi tentativi, addirittura sotto falso nome, di avvicinarsi al formato canzone. E anche come arrangiatore c'era stato il lavoro con Giorgio Gaber su Polli di allevamento e il lavoro su un album di Alfredo Cohen, lavoro molto interessante, in cui c'era questa fase di transizione, diciamo, tra una sorta di minimalismo orchestrale, lì è un Battiato molto influenzato dalle partiture di Steve Reich e Philip Glass, al formato canzone. E con L'era del cinghiale bianco in qualche maniera inizia questo percorso che di lì a breve poi l'avrebbe portato a quella sintesi di perfezione stilistica della voce del padrone, esatto, ma anche delle produzioni per Alice, per Milva e per Giuni Russo.
Senti una cosa, secondo te, Antonello, perché lui decide questo avvicinamento alla canzone pop? Gli viene consigliato oppure era qualcosa che gli nasceva completamente dall'interno?
Era una doppia necessità, una necessità, appunto, lo dicevo prima, di cimentarsi con forme nuove rispetto a quello che aveva fatto in precedenza. E poi questo non è assolutamente un segreto, lo diceva lui, lo diceva lo stesso Giusto Pio, che è il suo più stretto collaboratore di quel periodo storico. Ci fu anche un'esigenza in qualche maniera di provare a ricevere un consenso più ampio con tutto ciò che ne derivava, quindi fu una sorta di scommessa per vedere se facendo canzone, sia pur dicendo non svendendosi, però c'era la possibilità di ricevere delle soddisfazioni commerciali più vaste di quelle del passato.
Quindi era una maniera di, era anche una maniera di mettersi in gioco, insomma, dai.
Sì, assolutamente sì.
Che è una cosa che bisogna dire che lui non ha mai smesso di fare, perché comunque quando siamo di fronte a un artista che quanti esempi abbiamo di artisti che magari fanno uno, due album, tre al massimo, che magari sono molto buoni e poi fine della storia, poi ripetizione di se stessi all'infinito o mediocrità diretta. Qui no, qui parliamo di un livello che rimane sempre altissimo, anche impressionante, non so.
Sono tante le volte che lui non solo si è rimesso in gioco, ma apparentemente si è anche contraddetto. Perché,
vabbè, certo, poi passi
però quello forse è il bello di Battiato.
Certo. Senti, Antonello, tu hai scritto anche qualcosa, no, su di lui, ti è capitato?
Sì, su Solchi Sperimentali Italia.
Sì, ecco, a parte
Solchi Sperimentali. Ho fatto una prefazione per un libro che si chiamava Battiato 70, di Fabrizio Basciano, e poi credo anche a giro altre cosette qua e là.
Quindi Battiato 70 immagino sia un libro che parla esattamente di questo periodo
esattamente, sì.
del nostro.